Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi abbiamo un motivo di gioia in questa messa, di gioia e di preghiera per Stelio e Barbara che ricordano il loro patto nuziale a 30 anni per ringraziare il Signore. Questa Eucaristia ha una preghiera all'inizio che è molto preziosa per tutti noi, è molto vicina a quello che ispirò Don Giuseppe, alla preghiera che sta in testa alla nostra piccola regola, e la troviamo qui con parole un po' diverse, ma lo stesso concetto, cioè che la vita cristiana deve essere una vita guidata dallo Spirito del Signore, non guidata da noi, ma nella speranza, nella ricerca, guidata dallo Spirito del Signore. E questo richiede da noi che lo invochiamo. Perciò facciamo tesoro questi giorni di questa preghiera.
Dal secondo libro dei Re, al capitolo 5, versetti 1-17. In quei giorni, Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, dal capitolo 2, versetti 8-13. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 17, i versetti dall'11 al 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarli ai sacerdoti». E mentre si andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore.
La prima lettura è il Vangelo. In questo caso, in questa domenica, mi paiono convergenti una parola sul Vangelo in modo speciale. Contrariamente a quello che questi 10 lebbrosi si aspettavano, si deve supporre che abbiano sentito di Gesù e che credono che Gesù è un profeta e che ha capacità compiere guarigioni. E perciò appunto chiedono l'aiuto: «Abbi pietà di noi». Contrariamente a quello che abitualmente Gesù fa, secondo i Vangeli, e quindi anche a quello che loro indubbiamente si attendevano, Gesù non li guarisce. Non fa nessun gesto, né da vicino né da lontano, ma semplicemente li rinvia ai sacerdoti, al Tempio, cioè. Richiesta che non ha nessun senso, perché i sacerdoti non sono incaricati di guarire, non ci si aspetta andando al Tempio dal sacerdote che ti guarisca dalla malattia, semplicemente che constati il tuo stato, siccome questo tipo di malattia provocava un'impurità rituale, cioè impediva di accedere al Tempio, come vediamo anche impediva anche altre cose, in realtà in questo caso, questo tipo di impurità rituale, dove, ricordiamolo, dove non c'è nulla di morale di per sé, non ha niente a che vedere con la morale. L'impurità rituale è un altro mondo che non c'entra con la morale, anche se poi fra questi due mondi c'è un rapporto, si stabilisce un rapporto. Perciò qui non si parla direttamente di peccati da cui avrebbero dovuto essere assolti, ma di malattia. Tuttavia di un tipo di malattia che nel mondo dell'impurità in Israele richiedeva un isolamento e richiedeva in modo speciale di non poter partecipare alla liturgia, al Tempio, fino a che uno non fosse guarito. Quindi questo comando di Gesù di andare a mostrarsi ai sacerdoti non ha senso. Ha senso se uno ritiene di essere guarito, ma così invece no. E perciò, come dice Gesù alla fine, riconosce Gesù alla fine all'unico che è tornato indietro, la tua fede ti ha salvato, cioè la tua fede che ti ha guarito. Come abitualmente Gesù troviamo spesse volte nei Vangeli, e Gesù non attribuisce, ovviamente non attribuisce a se stesso il miracolo, ma a Dio. Infatti anche qui dice al samaritano che torna, non si è trovato nessuno che tornasse a dare gloria a Dio. Ma soprattutto Gesù insiste molto spesso, come qui, nel dire che in realtà non è lui che ha compiuto il miracolo, anche se in realtà è lui che ha compiuto il miracolo. Non c'è nessun dubbio su questo, ma è la fede, è la tua fede che ti ha salvato, e così potrebbe dire a tutti i 10, è la loro fede che li ha guariti, perché tutti si sono incamminati a mostrarsi ai sacerdoti, basandosi, prendendo sul serio la stranezza, l'improbabilità di questo comando. Si sono fidati e hanno ubbidito, si sono fidati della parola di Gesù. In questo c'è un rapporto molto stretto con la prima lettura. Anche nella prima lettura il fatto che il profeta Eliseo non si presenta neppure e che faccia sapere a questo grande dignitario personaggio, ecco, che ha fatto una lunga strada per arrivare fino a lui, ecco, gli faccia sapere semplicemente che deve lavarsi 7 volte nel fiume Giordano, è qualcosa di quasi un'offesa, o comunque assolutamente deludente. Eppure anche lì l'atto di sottomissione, l'atto di fede, di obbedienza, ottiene la guarigione, come qui. I 10 effettivamente, e tutti e 10, si incamminano. E come sottolinea il racconto di Luca, mentre vanno, guariscono. Si incamminano che non sono guariti, e mentre vanno guariscono. Ecco, mi pare questo il primo insegnamento qui. E il secondo, che è quello che Gesù mette in rilievo, è che soltanto un estraneo, uno straniero, uno che non appartiene almeno agli occhi degli ebrei, dei giudei, non appartiene alla comunità del Signore, è comunque ai margini, un samaritano, proprio lui torna a ringraziare, a dare gloria a Dio, cioè a riconoscere davanti a tutti che è stato un miracolo, non è stata una guarigione normale, ma è stato un miracolo, e a riconoscere che è proprio in Gesù che questo è avvenuto, a ringraziare Gesù, a prostrarsi davanti a Lui con un ringraziamento. Ecco, allora, mi pare che qui ci sia qualche cosa, lo troviamo espresso nelle parole stesse di Gesù, ci sia questo insegnamento in più. Proprio questo straniero è quello che Gesù loda, mentre invece quelli che sono dentro la casa rischiano di non avvertire sufficientemente la gratuità, la straordinarietà di quello che ricevono. Forse qui c'è un insegnamento anche per tutti noi, possiamo fare un'applicazione a noi stessi. Cioè che noi non vediamo i miracoli che riceviamo, anche perché a volte abbiamo criteri che non corrispondono alla realtà vera. Non riconosciamo sufficientemente i miracoli che riceviamo. E in qualche modo, anche se li riconosciamo, li riteniamo quasi dovuti, perché è proprio dalla senso della gratuità di questo dono, che rimane sempre gratuito, che nasce la gratitudine di questo straniero, di questo samaritano, che Gesù loda, mettendo così in rilievo come il vertice del culto verso Dio, del nostro rapporto con Dio, è nel ringraziamento. Il culto lo si esprime nel suo vertice con la preghiera, ma la preghiera deve essere soprattutto una preghiera di ringraziamento. Ecco, anche questo può essere per noi importante. Non c'è solo la preghiera di ringraziamento, c'è anche la supplica, c'è il lamento, c'è la protesta, ma deve sempre esserci anche il ringraziamento. Anzi, il ringraziamento deve prevalere, deve precedere e deve accompagnare e concludere la preghiera. Questo è quello anche, pensavo adesso, per chi ha avuto l'occasione di frequentare la sinagoga, è quello che gli antichi rabbini, i figli dei farisei, che hanno fissato la preghiera sinagogale tradizionale, che è quella che si ripete continuamente, fissa. Cambiano le scritture, ma le preghiere sono assolutamente fisse. Sono sempre quelle. In ogni sabato e nelle feste, quelli che hanno fissato queste preghiere, le hanno composte. Se uno ha potuto frequentare la sinagoga, non avrà dubbi. È prevalentemente una preghiera di ringraziamento, che nel linguaggio tradizionale si chiama la benedizione. È una continua serie di benedizioni, benedetto sei tu, Dio, che è il ringraziamento e che è un grande insegnamento anche per noi. Ecco, terminerei questa nostra riflessione richiamando il bellissimo testo della seconda a Timoteo. Nella seconda lettura che voi avete davanti c'è questa parola sicura. Veramente la parola sicura non è questo testo, o meglio anche questo, per essere più esatti, è una sfumatura se volete, la parola sicura è che c'è la gloria, c'è la vita eterna. Dice l'Apostolo qui che lui soffre, sopporta tutto, perché a questa gloria possano partecipare tutti gli eletti. Soffre per il Vangelo, la parola di Dio non è incatenata, perché tutti possano partecipare, raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa è la parola sicura. E c'è una prova di questa parola sicura. È ciò che è appunto il testo molto bello che abbiamo ascoltato. E la prova qual è? Se moriamo con Lui anche vivremo. Nel testo originale c'è propriamente se morimmo con Lui, se siamo morti con Cristo, certamente anche vivremo con Lui la risurrezione. Se siamo morti potrebbe essere, soprattutto se l'autore qui si rifà a Paolo, come è abbastanza ovvio, nel battesimo. Nel battesimo siete morti con Cristo. Se uno è morto con Cristo nel battesimo, risorgerà con Lui. Poi San Paolo naturalmente aggiunge anche nelle lettere ai Romani che non solo c'è la certezza attraverso il battesimo che risorgeremo con Lui, ma bisogna anche dedurne che dobbiamo vivere fin da adesso una vita da risorti, cioè non dobbiamo stancarci di lottare contro il peccato, dobbiamo vivere la vita in Cristo. Ecco qui, questa è la prova, cioè la prova consiste nel nostro legame con Gesù, o forse ancora meglio nel legame che Gesù ha stabilito con noi. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Qui aggiunge qualche cosa rispetto al dono che abbiamo ricevuto nel battesimo. Se siamo morti con Cristo nel battesimo, abbiamo la speranza, la certezza. Siamo uniti a Lui col battesimo e perciò vivremo anche con Lui nella risurrezione. Qui si aggiunge che però è necessaria per noi, che siamo ancora nel cammino, la perseveranza. Se perseveriamo nella via di Gesù, con Lui regneremo, che è un altro modo per dire con Lui vivremo, perché la vita che vivremo è una vita regale, con Lui regneremo, come Lui regna, cioè è immortale, così anche noi lo saremo. E poi dice ancora, se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. È chiaro che questa parola conosce il Vangelo, e si rifà al Vangelo. Tutti ricordiamo come in bocca a Gesù stesso, nel Vangelo, troviamo questa parola. È Gesù che dice, colui che mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò alla fine, nel giudizio finale, davanti al Padre mio. Colui che mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò, non adesso, ma alla fine. E qui viene ripresa questa parola, viene ricordato, anche forse per suggerire che dobbiamo pregare per questo. Non dobbiamo rinnegare il nostro Signore. Dobbiamo disconoscerlo, dobbiamo perseverare nella conoscenza e nella confessione di Gesù come nostro Signore. Poi detto questo, che è un po' lascia naturalmente anche il timore, perché potremmo anche arrivare a rinnegarlo, Dio non voglia. Non ci arriveremo a rinnegarlo, però si ammonisce, questa è anche un'ammonizione. Se lo rinnegheremo, anche lui ci rinnegherà. Si aggiunge una parola di consolazione. Se siamo infedeli, siamo inaffidabili. Nonostante le nostre propositi, le nostre sforzi, siamo infedeli. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo temere. Le nostre infedeltà, i nostri peccati, la nostra, che qui sono visti come un'infedeltà a un patto, che è il patto con Gesù. È l'alleanza che abbiamo con Lui, che si rinnova ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Se noi non siamo fedeli a questo patto, e quante volte non lo siamo, non dobbiamo aver paura. Lui rimane fedele, è sempre a disposizione il suo perdono, perché la sua fedeltà è fuori discussione. Non può contraddire se stesso. Lui è il testimone fedele, è colui che è veramente affidabile. È stato affidabile per Dio davanti al Padre suo, ed è affidabile ovviamente anche per noi. E noi possiamo ben fidarci della fedeltà del Signore Gesù. Ecco, rivolgiamo la nostra preghiera unendo i nostri cuori, unendo le nostre intenzioni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché la sua vita sia sempre una lode a Dio e un lavoro e un'opera per la guarigione del cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo. Preghiamo sempre per la pace e la giustizia in tutti i luoghi del nostro mondo, così affetto da tante lebbre, la lebbra della violenza, della guerra, della povertà, delle divisioni, delle differenze. Noi ti preghiamo. Chiediamo al Signore anche di guarire le tante lebbre dei nostri cuori, della nostra volontà, del nostro sentire, del nostro fare. Il Signore ci insegni a implorare, come questi 10 lebbrosi: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Noi ti preghiamo. Oggi ringraziamo il Signore anche per questa preghiera di colletta che ci ha rimandato alla piccola regola. Ringraziamo per i 30 anni di matrimonio di Stelvio e Barbara, e anche per la ricorrenza della professione nostra e dei cattani. E quindi chiediamo, appunto, proprio per tutte queste grazie, ringraziamo e chiediamo un incremento della nostra fedeltà e della nostra fraternità. Noi ti preghiamo. Continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
Ricorderei che oggi anche Sant'Abramo, noi abitualmente lo ricordiamo, è nel calendario della Chiesa di Gerusalemme propriamente. Ecco, preghiamo attraverso l'intercessione di Sant'Abramo per tutto il popolo ebraico, ma anche per tutti i figli di Abramo, così come ce li presenta il libro della Genesi, fino ad oggi, tutti quelli che si rifanno alla sua figura. Preghiamo. Beh, torniamo a pregare, concludendo, per la pace nel tempo che viviamo, perché si torni indietro nella strada che invece in cui ci troviamo, in cui stiamo camminando, si faccia dietro front. Preghiamo in particolare per chi ha maggiori responsabilità. Preghiamo per tutti i piccoli, i popoli. Preghiamo per le vittime, Presentiamo al Signore tutte le necessità di tutti i più poveri. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Ascolta questa preghiera, esaudiscila al di là dei nostri meriti, per Cristo nostro Signore.